Rieccoci in studio per una nuova puntata di On The Rock. Un saluto da Chiara dallo studio e Andrea Bianchi dalla regia. Oggi vi parliamo di delitti rock, ovvero incentreremo la puntata su tre personaggi la cui morte è molto discussa e dibattuta ancora oggi. Ma prima di iniziare vi do ancora una volta i nostri contatti. Vi ricordo che andiamo in onda il mercoledì dalle 19 alle 20 e in replica il lunedì dalle 13 alle 14. Potete commentare e seguirci sulla nostra pagina Facebook o mandare un'email a ontherock@gmail.com. Adesso via con la puntata. Rieccoci in onda. Il primo personaggio pare che in musica andasse abbastanza male, eppure qualcuno, un certo Bono, lo ha poi definito il più grande genio musicale del XX secolo. Stiamo parlando di Jimi Hendrix. È il 18 settembre 1970, quando due paramedici giunti a bordo di un'ambulanza entrano in una camera buia del Samarkand Hotel a Londra. Sul letto c'è un uomo privo di conoscenza, vestito con abiti stravaganti e immerso in una pozza scura, riversata sui suoi vestiti e sul letto, in quantità tali da renderlo irriconoscibile. Ma sono varie le versioni che si delineano da questo punto. Una di queste afferma che egli venne subito trasportato in ospedale. Provano a rianimarlo, ma senza successo. La causa del decesso sembra essere un soffocamento sopraggiunto dopo aver ingurgitato il proprio vomito, a seguito di un collasso per un mix letale di tranquillanti e droghe. Ma l'aspetto strano è che vengono ritrovate, dall'autopsia, tracce di vino nei polmoni. Monica Dunneman è uno dei personaggi principali di questa versione, che si avvicendano in questo scenario. È stata infatti lei a proporre a Hendrix quell'hotel. È il 17 settembre del 1970, l'ultimo giorno di vita di Hendrix. Lui e Monica collaborano ad un servizio fotografico nell'appartamento di Notting Hill, l'appartamento dell'artista. È lei l'autrice degli scatti, che piacquero molto al cantante, a tal punto da volerli utilizzare nelle future copertine. Sono passate da poco le ore 15, vanno al mercatino di Ensington, lui compra delle scarpe, dei pantaloni, delle camicie e vari altri indumenti. Incontra una sua ex ragazza, Devon Wilson, che lo invita ad una festa che si sarebbe tenuta quella sera stessa. Jimmy accetta, ma i due per il momento decidono di tornare verso l'hotel. Lungo il tragitto vengono però affiancati da una macchina al cui volante c'è un ragazzo, amico di Hendrix, figlio di un lord inglese, in compagnia di altre due ragazze, che li invitano a prendere un tè insieme. La proposta quindi è ben accetta da Hendrix e Monica e che trascorrono quindi il pomeriggio bevendo e fumando in compagnia di questi altri tre amici. Nel frattempo decidono anche di aprire una bottiglia di vino, ma verso le 22 Monica si lascia andare ad una furiosa scenata di gelosia, per cui Hendrix decise di andarsene. Jimmy quindi si reca da solo alla festa, trova la Wilson, la sua ex ragazza, ed altre sue amiche. Prende un'anfetamina denominata The Black Bomber e torna al Samarkand Hotel da Monica. È qui che, secondo la versione della ragazza, i due chiacchierano amabilmente fino alle 7 del mattino, per poi dormire in due letti diversi. Solo alle 10.30 lei ritrova Jimmy svenuto in una pozza di vomito e telefona ad Eric Burdon, leader degli Animals e personaggio molto vicino a Hendrix, che la supplica di chiamare un'ambulanza. Eric Burdon giunge subito all'hotel e nel seguito afferma di aver trovato vicino al corpo del cantante un biglietto che ha tutta l'aria di essere una lettera d'addio e pensa quindi al suicidio. Tuttavia, oltre a lui, nessuno ha mai rivisto quella lettera. Ed era questa Purple Eyes di Jimi Hendrix. Ma adesso riprendiamo dalle versioni appunto che si sono susseguite nel corso del tempo riguardo alla morte di questo grande artista. Oltre a quella ufficiale, infatti, si delinea una seconda ipotesi che riguarda il personale paramedico. Viene questo infatti accusato di non aver prestato adeguato soccorso a causa di conclamato razzismo. Si pensa infatti che Hendrix fosse morto in ambulanza per via del fatto che non avesse un sostegno dietro la testa. Dalle testimonianze raccolte, il primo dei due paramedici afferma di aver assistito ad una scena orribile. Ha trovato il corpo disteso in posizione supina e immerso in una pozza marrone in quantità spaventose, a tal punto da dover chiedere un aspirapolvere per rimuoverla. È strano però il fatto che lo abbiano trovato in casa da solo, non c'era infatti anima viva. Strano anche il fatto che Monica abbia detto che Hendrix fosse andato a letto tranquillo mentre era stato ritrovato vestito e impregnato di vino. La terza ipotesi riguarda invece la figura del suo manager, Mike Jeffrey, tipo dalle amicizie alquanto discutibili, e infatti si dice che di solito i manager fossero una via di mezzo tra ragionieri e avvocati, ma sicuramente la maggior parte di questi erano malavitosi. James Tappy Wright, manager degli Animals, sostiene di essere a conoscenza di come siano andate realmente le cose e sostiene che questo gli sia stato riferito proprio da Michael Jeffrey, il manager di Hendrix, una sera di fronte a un bicchierino di whisky. Jeffrey in quel periodo era fortemente indebitato, infatti doveva soldi al fisco e aveva realizzato da poco gli Electric Lady Studios a New York. Inoltre era in debito con la mafia di ben $30,000. Un giorno ha saldato di colpo tutti i suoi debiti, ma dove aveva trovato i soldi? A questa domanda, postali da Wright, egli rispose dicendo: «Non ho avuto scelta, dovevo farlo. Jimmy voleva lasciarmi per lavorare con un certo Douglas». Wright si fa quindi un'idea di come possa essere andato l'omicidio. Secondo Wright, infatti, si sarebbe trattato di annegamento controllato, ovvero tenevano fermo Jimmy e gli versavano il vino direttamente nella trachea, e questo infatti spiegherebbe come mai durante l'autopsia siano state ritrovate delle tracce di vino nei polmoni. Jimmy infatti voleva lasciare il suo attuale manager, ma egli avrebbe guadagnato 2 milioni di sterline dall'assicurazione sulla vita che aveva fatto assicurare alla rockstar, e parliamo di 4 miliardi di vecchie lire.
I
Questa l'istrionica Voodoo Child di Jimi Hendrix. Eravamo quindi il 18 settembre del 1970, una morte, tre versioni differenti, ma se ne delinea un'altra. Monica Daneman, infatti, che fine fa? Distrutta dai sensi di colpa, si ritira nella sua casa di campagna fino al 1996, dipingendo quadri, eventi con soggetto lo scomparso Hendrix. Fu sempre accusata da Katie Etchingham, ex di Hendrix, di aver somministrato a Jimmy dei tranquillanti per non farlo andare via da lei dopo un litigio. La Etchingham infatti porta avanti l'ipotesi della fidanzata gelosa, ipotesi che tuttavia non viene mai confermata. Nella primavera del 96 Monica perde l'ultima causa intentata per calunnia contro la Etchingham. Pochi giorni dopo si suicida con il gas di scarico della sua macchina, portandosi nella sua tomba anche gli ultimi misteri su quella notte. Strano però il fatto che pochi giorni prima avesse deciso di confessare altri particolari su quella notte. Strano anche il fatto che sia morto Jeffrey poco tempo dopo aver confessato a Wright di aver ucciso Jimi Hendrix. Il suo omicidio avvenne a causa di uno scoppio sull'aereo su cui viaggiava e si pensa infatti che siano state le stesse persone a ucciderli dopo Hendrix, magari le stesse persone che volevano soldi da Jeffrey. Altre ipotesi si sono avvicendate riguardo la morte di Hendrix e propendono per un complotto familiare, ma come nei casi precedenti non ci sono delle prove. L'unica certezza è che non siano state fornite delle testimonianze molto chiare e che qualcuno, o forse tutti, abbiano omesso qualcosa.
On for a million miles.
Di Jimi Hendrix. Ma adesso passiamo al secondo personaggio di oggi. Lo introduciamo parlando di una Porsche con colori psichedelici con cui amava scorazzare in giro per le strade di Los Angeles, una voce acuta e roca e una forte dipendenza dall'eroina. Stiamo parlando di una cantante, Janis Joplin. Il 4 ottobre 1970 la ritrovano in una camera del Landmark Moto Hotel di Hollywood, l'albergo preferito dalle star della musica e dello spettacolo. Non si poteva certo definire un hotel di lusso, anzi, lo si poteva attribuire più ad un motel, ma era molto frequentato poiché meta preferita di tutti gli spacciatori di Los Angeles. John Cook, tour manager e amico della Joplin, la ritrova riversa tra il letto e il comodino della mattina del giorno dopo. Seth Morgan, il nuovo ragazzo della Joplin, l'aveva infatti contattato poco prima, allarmato perché non riusciva a rintracciarla. Avrebbe dovuto raggiungerla quel giorno stesso. Cook telefona poi a Gordon, avvocato di Janis, e Albert Grossman, suo manager, avverte la band e chiama la polizia. Dall'autopsia la causa del decesso è attribuita ad un'overdose. Janis infatti era solita far uso di eroina, specialmente nei periodi in cui registrava i dischi o faceva concerti, perché pensava che accrescesse la sua dote artistica. Janis si faceva, in particolare con una sua amica, Peggy, compagna di boogie, overdose e divertimenti. Nonostante però la forte dipendenza dell'eroina, credeva di essere al sicuro perché si rivolgeva sempre allo stesso spacciatore, un certo George, un chimico che tagliava personalmente le dosi e le calibrava con cura. Janis viveva di eccessi e, così come la droga, era solita bere. Beveva molto lei, soprattutto il whisky Southern Comfort, dai tempi in cui aveva una relazione con il tastierista dei Grateful Dead, che le aveva fatto scoprire appunto questo whisky, che aveva un effetto lenitivo per la gola e le ammorbidiva le corde vocali. Ma questo provocava anche episodi di pazzia e di violenza che sfociavano a volte in risse e altre in pazze scorrazzate a bordo della sua auto lungo la città. Ed era One Night Stand di Janis Joplin, ma adesso ritorniamo al 1970, anno in cui gli episodi di pazzia si fanno sempre più frequenti. Appare infatti ai suoi conoscenti con una doppia personalità, un minuto dolce e felice, ma un altro arrogante e sensibile. Il suo aspetto non è dei migliori e lei stessa ammette a volte di non sentirsi bene. È il mese di luglio, è in tournée con la sua band e il suo stato psicofisico viene notato soltanto da un tecnico che li accompagnava in tour. Ma Janis riesce da sola ad uscire da questo periodo buio. Decide infatti di curare la sua immagine, di disintossicarsi, rivede il suo look che diventa insolitamente attraente. Firma una revisione del testamento con cui dà metà dei beni ai genitori e l'altra metà divisa tra i fratelli. Aggiunge anche una clausola, molto strana, in caso di morte improvvisa, una specie di assicurazione sulla vita, e mette a disposizione una somma consistente di denaro per organizzare una festa per commemorare la sua morte, su consiglio di Gordon & Grossman. È il 18 settembre, muore Jimi Hendrix, e la Joplin commenta dicendo «Io non morirò, a me non capiterà». Si sentiva invincibile. Vi abbiamo proposto Get It While You Can, ma ritorniamo adesso al 3 ottobre 1970, è l'ultimo giorno di vita di Janis, è quel giorno chiama George, che le porta la solita dose di eroina. Si buca prima di andare in sala prove ad ascoltare una base strumentale di Pearl, il suo ultimo album, forse il più bello, uscito in data postuma alla sua morte, che si intitola così per via del soprannome che lei stessa si era data. Janis ricrolla nel vortice dell'eroina. Vanno al Barney's Bernery con la sua band, un famosissimo pub di Los Angeles, un locale non certo elegante in cui la band amava discutere di musica e bere vodka. Ma questa sarà l'ultima uscita di Janis. Torna in hotel a mezzanotte, sola. Verrà ritrovata ore dopo riversa a terra e verrà ritrovata anche la sua siringa, stranamente riposta in un cassetto, mentre l'eroina rimasta le viene trovata in un cestino. Era probabilmente l'estremo tentativo di chiudere quel capitolo della sua vita, ma proprio quella volta qualcosa non andò per il verso giusto, perché l'eroina che George le aveva dato era pura al 50%, in un quantitativo molto superiore al solito. Le ceneri di Jacqueline saranno poi disperse nelle acque dell'Oceano Pacifico. Questa Try, l'ultimo pezzo che vi volevamo far ascoltare di Janis Joplin, e adesso passiamo al terzo artista di oggi. Stiamo parlando di un artista molto dedito alla poesia, ma anche purtroppo all'alcol e all'eroina. Stiamo parlando di Jim Morrison. Il primo incontro con la morte avvenne nel 1947, durante un viaggio con la famiglia, mentre percorrevano il deserto del Nuovo Messico. Jim raccontò l'episodio nel modo seguente. La prima volta che ho scoperto la morte eravamo io, mia madre, mio padre, forse anche mia sorella e i miei nonni, e stavamo attraversando il deserto in auto all'alba, e un autocarro pieno di lavoratori indiani era andato a sbattere contro un'altra macchina. C'erano indiani sparpagliati per la strada, sanguinanti e moribondi. Ecco, questo fu il mio primo impatto con la morte. Avevo 4-5 anni. Abbiamo accostato e ci siamo fermati. Penso che in quel momento gli spiriti di molti di loro stessero correndo in giro come impazziti e siano balzati nella mia testa. Questa non è una storia di fantasmi, è qualcosa che ha un significato profondo per me. Tale esperienza fu infatti fondamentale per il piccolo Jim e riecheggerà nei suoi testi musicali e in particolare nella canzone Peace Frog e nei suoi versi poetici. Alcuni sostengono che Jim Morrison sia ancora vivo e che abbia inscenato la sua morte per sottrarsi alla pressione e alla popolarità e per dedicarsi alla poesia. Si è anche ipotizzato che si sia trasferito in Africa. Pare che sia stato egli stesso a dire di voler inscenare la sua morte. Molti dettagli infatti non tornano riguardo le circostanze del suo tragico epilogo. Infatti il dottor Derwin, il suo medico personale, che fece un controllo medico completo prima che partisse per la Francia, disse che Jim, prima di partire, era in condizioni di salute eccellenti. A sostenere la tesi che Jim non sia morto, ci sono le prime parole del batterista dei Doors alla visione della sua tomba, ovvero egli disse che non era possibile, che quella tomba era troppo corta per contenere Jim. Un'altra anomalia è che i funerali si sono svolti in fretta, senza prete, e che i familiari non riuscirono a raggiungere Parigi prima che lui fu messo nella bara. Le autorità francesi, infatti, procedettero subito alla sepoltura senza avvertire i familiari. E adesso ascoltiamo Peace Frog. Si fanno quindi strada diversi scenari riguardanti la sua morte. Ad esempio la teoria del complotto. Si afferma infatti che la morte di Morrison fu tutta una messa in scena orchestrata dalla CIA. Come la sua, anche quella di Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin. Tutto ciò per far fuori dalla circolazione questi artisti scomodi, che con la loro musica inducevano milioni di fan a rifiutare la guerra nel Vietnam e a vivere in assoluta libertà secondo il modello della controcultura hippie. Si decise infatti che i tre artisti erano figure dannose per la società, poiché traviavano la gioventù e accrescevano il dissenso dell'opinione pubblica nei confronti degli USA, e venne quindi architettata una cospirazione per eliminarli o renderli innocui. C'è poi la versione della sua fidanzata, Pamela, che affermò che lei e Jim passarono la serata al cinema, quindi al ristorante. Infine sniffarono eroina a casa e Jim Morrison si sentì male nella notte immerso nella vasca da bagno, dove poi fu ritrovato morto. Ma se fosse vero che Jim Morrison avesse sniffato eroina, un esame del sangue l'avrebbe rivelato, oppure in caso di iniezione il medico avrebbe notato il segno del lago. Ma il problema è che non fu effettuato alcun esame del sangue, nessuna autopsia e nessuna analisi accurata. Il dottor Max Vessil arrivò 12 ore dopo il decesso. Manifestò perplessità sulla morte nella vasca da bagno, ma aggiunse che se le dichiarazioni di Alan Roney e Pamela erano accurate, nell'immediato non potevano certo essere smentite, era probabile che Jim Morrison fosse morto per attacco di cuore provocato da coaguli di sangue nell'arteria cardiaca. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
E l'avrete riconosciuta, questa era Light My Fire dei Doors. Ma adesso vi voglio parlare dell'ultima versione, dai contorni forse un po' meno sfocati, data dal giornalista Sam Bernett, nonché amico del leader dei Doors. Secondo lui, infatti, Jim Morrison non sarebbe morto per cause naturali, ma di overdose nel nightclub Rock and Roll Circus. Secondo la sua ricostruzione, Jim arrivò a Rock and Roll Circus intorno a 1 di notte. Non sembrava in gran forma, ricorda Bennett. Ci salutammo. Poi si diresse al bar ed ordinò come al solito una bottiglia di vodka. Quindi si mise alla ricerca della droga, comprando eroina da 2 spacciatori che lavoravano per un playboy francese trafficante di droga. Circa mezz'ora dopo arrivò la notizia che qualcuno in bagno si era sentito male. Bernett vide il corpo senza vita di Jim disteso sul pavimento. Chiamò un dottore, il quale stabilì che apparentemente sembrava un decesso per arresto cardiaco, ma era chiaro che Morrison era stato ucciso da una dose letale di eroina. Quindi l'intervento dei 2 spacciatori. Ignorando la tesi del dottore, dissero che Jim era solo svenuto e si incaricarono di accompagnarlo a casa. Uscirono dalla porta di servizio e lo trasportarono nel suo appartamento, dove lo adagiarono nella vasca da bagno, fingendo che fosse morto per cause naturali. Pochi minuti dopo la tragedia, un uomo, amico del proprietario del locale, si avvicinò a Bernett minacciandolo. «Noi non abbiamo visto nulla», disse, «né sentito niente. Bisogna tenere la bocca chiusa, ok? È la migliore cosa da evitare per uno scandalo». We'll be right back.
burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman.
Ed era Mr. Mojo Rising dei Doors. Vi abbiamo raccontato quindi il tragico epilogo della vita dei tre grandi star del rock, tuttora icone e simbolo di una vita di successo, di ambiguità e di eccessi. Ma sarà davvero questa la causa della loro prematura scomparsa? C'è chi dice di no, c'è chi parla di maledizione, chi si chiede come mai questi tre artisti siano scomparsi all'età di 27 anni e notano la particolare coincidenza del fatto che il loro nome iniziasse per J. E allora eccesso o maledizione? Vi lasciamo con questo interrogativo, ma prima di salutarvi vorrei ricordarvi nuovamente i nostri contatti. Vi ricordo che potete sentirci in diretta il mercoledì dal 19 alle 20, in replica il lunedì dalle 13 alle 14 e potete scriverci su Facebook alla pagina On The Rock oppure mandarci una mail a ontherock@gmail.com. E adesso un saluto da Andrea Bianchi e Chiara e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!